Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e contro azione satanica. Questo è lo studio numero 8, la seconda parte. Il titolo Vita eterna o morte eterna. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Deuteronomio 30, 19. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Una sintesi dello studio: se la vita eterna incomincia con la conversione a Cristo e una vita santificata attraverso la fede e l'ubbidienza, la morte eterna incomincia con il rifiuto di Cristo e una vita senza fede vissuta nella trasgressione. Cristo è la vita, Satana è la morte. Il peccato porta l'uomo all'autodistruzione, perché il peccato ci ripaga con la morte. Dio invece ci dona la vita eterna mediante Cristo Gesù, nostro Signore. Romani 6, 23, versione interconfessionale. Se uno rifiuta Cristo e la vita eterna, sceglie automaticamente la morte eterna, cioè la distruzione, l'annientamento. Questo è il significato del termine morte nella Bibbia. Ma dobbiamo stare a quello che dice la Bibbia e respingere tradizione e filosofie che non possono certo guidarci nella giusta via, perché sta scritto: c'è una via che sembra buona, ma alla fin fine conduce alla morte. Proverbi 14, 12. Testi biblici che sembrano difficili. Leggiamo Apocalisse 14, da 9 a 11. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Affrontiamo questi testi che si riferiscono alla punizione degli empi. Riassumiamo l'insegnamento biblico sul premio dei giusti e il castigo dei malvagi. Prima di tutto dobbiamo stabilire che la Bibbia non parla di vita eterna per gli uni e pene eterne per gli altri, ma di vita eterna e di morte eterna. Sono due cose diverse. Leggiamo Matteo 25, 46. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Seconda Tessalonicesi 1, 9. quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. L'Apocalisse chiama anche la distruzione degli empi la morte seconda, cioè la non vita, l'estinzione totale, per distinguerla dalla prima morte, chiamata sonno, e seguita dalla resurrezione, sia dei giusti al ritorno di Cristo, sia degli empi dopo il millennio. E quando la Bibbia parla dell'uomo, intende l'uomo in senso globale, corpo, anima e spirito, a differenza della tradizione che presenta l'anima immortale. Il corpo perisce, si pretende da parte della tradizione, ma l'anima no, non è vero. L'uomo o vive eternamente, corpo, anima e spirito, o muore eternamente, corpo, anima e spirito. Malachia 4:1. Poiché ecco il giorno viene, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Alfredo Vocher, con la sua nota capacità di sintesi, commenta Apocalisse 14 da 9 a 11, il testo che abbiamo letto prima, nel suo volume L'Apocalisse commentario, pagina 71. Finora i castighi di Dio sono stati mescolati col perdono e la misericordia. Ci troviamo di fronte a due giudizi. Il primo è un giudizio temporale che colpisce gli adoratori della bestia sulla terra. Il secondo, un giudizio finale che colpirà alla fine del millennio, dopo la seconda resurrezione. Il primo giudizio si applica alle settime piaghe, il secondo al castigo di distruzione finale. Versetto 11: non avranno requie né giorno né notte. Questo si applica ancora alle sette piaghe, che non lasceranno nessun riposo all'uomo. Si può dividere questo messaggio come segue: anch'egli berrà del vino dell'ira di Dio, mesciuto tutto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo al cospetto dei santi angeli e dell'agnello, e il fumo del tormento loro salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia. Le ultime piaghe che Dio riverserà su questo mondo avranno per scopo di infliggere all'uomo un primo durissimo castigo che giorno e notte farà sentire i suoi terribili effetti nei secoli dei secoli. Si tratta semplicemente di un'immagine per dimostrare che attraverso tutti i secoli rimarrà il ricordo della morte degli empi. E ancora, in Histoire du Salut, la storia della salvezza dello stesso autore, Alfredo Vaucher, pagina 459-460, leggiamo: le sofferenze con le quali gli empi espieranno la loro iniquità finiranno dunque con una distruzione totale. In tal modo il loro castigo sarà eterno nei suoi effetti. Apocalisse 20, 9 e 15 indica come avrà luogo questa distruzione. Quando la morte avrà finito la sua opera, sarà anch'essa annientata per sempre. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Leggiamo ancora: e salirono sulla distesa della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. È vero che un testo dell'Apocalisse, Apocalisse 20, versetto 10, sembra menzionare dei tormenti interminabili. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ma bisogna notare, in primo luogo, che si tratta qui di un castigo eccezionale inflitto a Satana e ai suoi principali seguaci. Poi, che l'espressione nei secoli dei secoli, come altre analoghe espressioni, non ha sempre un valore assoluto nel linguaggio biblico. Spesso queste espressioni designano una durata indeterminata. Fin qui Vaucher. Fratelli e sorelle, l'inferno cattolico e di molti protestanti, dove gli empi bruceranno per l'eternità, in senso di durata, oltre ad essere antibiblico, costituendo un incubo per il cristiano, presenta il Signore incapace di gestire il problema del male, perché l'eternità non gli sarebbe sufficiente. Questo non è solo assurdo, ma è una bestemmia contro l'onnipotenza di un Dio misericordioso e giusto. E la distruzione degli empi e dello stesso Satana e dei suoi demoni è un atto di amore, oltre che di giustizia. Quindi, punizione sì, eterna nella durata no. Ripetiamo, eterna negli effetti. Ecco come Elena White vede la fine degli empi. Cito il Gran Conflitto, pagina 488 e 489. Alcuni saranno distrutti in un momento, mentre altri soffriranno per giorni e giorni. Tutti saranno puniti secondo le loro opere. I peccati dei giusti sono trasferiti su Satana ed egli dovrà soffrire non solo per la propria ribellione, ma anche per tutti i peccati che ha fatto commettere al popolo di Dio. La sua punizione sarà molto maggiore di quella riservata a coloro che sono stati sedotti da lui. Dopo che tutti coloro che hanno ceduto i suoi inganni saranno periti, egli continuerà ancora a vivere e a soffrire. Gli empi sono totalmente distrutti, radici e rami nelle fiamme purificatrici. Satana è la radice, i suoi seguaci sono i rami. Le sanzioni della legge sono state applicate, le esigenze della giustizia sono state soddisfatte, i cieli e la terra che ne sono testimoni proclamano la giustizia di Dio. Gli empi, morti che camminano. Non si tratta di disprezzo, fratelli e sorelle, ma di valutare biblicamente l'esistenza di coloro che rifiutano la salvezza. È una definizione biblica. Ascoltiamo l'Apostolo Paolo, voi ricorderete questo testo, Efesini 2, 1, 2. Dio ha vivificato anche voi, che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi, tutti, vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. Dio quindi considera morti coloro che rifiutano la salvezza, che si tratti di atei o professanti una comoda religione basata sul loro egoismo. Vorrei motivare in 4 punti la morte che caratterizza l'esistenza dei non credenti. 1. La morte caratterizza l'esistenza dei non credenti perché, non avendo confessato i loro peccati, vivono senza pace. Il malvagio che rifiuta Cristo è in guerra con tutti, prima di tutto con Dio, del quale rifiuta la signoria, perché la sua presunzione è tale da fargli credere di non avere bisogno di lui. È in guerra, per conseguenza, con la sua legge, che trasgredisce sapendo di trasgredire. Quindi non può essere in pace con il suo prossimo, in casa, sul lavoro, perfino in chiesa. Sì, anche in chiesa manifesta la mancanza di pace che ha dentro. E questa mancanza di pace, questa guerra che cova dentro, gli rovina la salute, le relazioni sociali, tutto. Non è vivere, è morire. 2. La morte caratterizza l'esistenza dei non credenti perché sono uomini e donne dominati dai peccati che li tiene schiavi. Gesù dice: chi commette il peccato è schiavo del peccato. Giovanni 8:34. Anticamente lo schiavo era proprietà del padrone e doveva fare quello che lui gli ordinava. Spesso era messo incatenato a far la guardia alla casa al posto del cane. Quante persone sono schiave di Satana, dominate e rovinate dal vizio, dal pregiudizio, asserviti a ogni forma di idolatria, alla bestemmia, a lavorare senza sosta, a ignorare il rispetto dei genitori, posseduti dalla furia omicida, rovinati da una vita sessuale disordinata, animalesca, spinti a praticare ogni forma di ingiustizia per la brama del denaro, incapaci di non mentire e con la cupidigia che gli accorcia l'esistenza, e questa voi la chiamate vita? Non è più realistico chiamarla morte? 3. La morte caratterizza l'esistenza dei non credenti perché nell'affrontare i problemi della vita sono disperatamente soli, non avendo la fede in Dio. In oltre mezzo secolo di ministero pastorale evangelistico, fratelli e sorelle, ho visto tante persone che avevano rifiutato Cristo, dominate da una paura folle, e ricorrevano a palliativi ridicoli e pericolosi, ridicoli come pratiche superstiziose di ogni genere, amuleti, scongiuri, formule magiche, il ferro poi attaccato dietro la porta, il ferro da cavallo, ricorso a sedute spiritiche e ai cosiddetti sensitivi che campano molto bene sulla credulità di milioni di persone. Il tutto per cercare di riempire il vuoto di una vita senza Cristo, e che il supporto di una religione di facciata non era altro che un'illusione. La miseria di una vita senza Cristo aumenta con il passare degli anni, con le malattie, la solitudine, e si arriva all'isolamento psicologico e anche al suicidio. Quante persone si uccidono magari dopo aver ucciso la moglie o il marito o i figli o i genitori? Raptus suicida, raptus omicida, sentenziano gli addetti ai lavori, e non vanno più in là. In realtà erano dei disperati che vivevano accanto a noi ma non avevano niente dentro, malgrado i soldi, la posizione, la notorietà. Queste persone in realtà erano già morte da tempo. 4. La morte caratterizza l'esistenza dei non credenti perché invece dell'amore di Cristo sono animati dall'odio. Dice la Bibbia: l'odio suscita sempre litigi, e chi odia il suo prossimo è un assassino. Proverbi 10:12, 1 Giovanni 3:15, versione interconfessionale. Si spendono tante parole in favore della pace, si fanno tanti proclami e sfilate, si promuovono tanti incontri ad alto livello, ma c'è sempre più guerra nel mondo. Sì, perché la guerra è nel cuore dell'uomo che rifiuta Cristo. La guerra è la conseguenza dell'odio, il male che avvelena la vita umana. Prima di sfociare in guerra guerreggiata fra le nazioni, l'odio provoca la guerra in famiglia, tra vicini, in ufficio, in fabbrica, nella scuola, disgraziatamente anche nelle chiese. Non dobbiamo meravigliarci troppo, dice l'apostolo Giacomo nella sua epistola. Qualcuno fra voi pensa di essere saggio e intelligente? Bene, lo faccia vedere con i fatti, comportandosi bene, mostri gentilezza e saggezza. Se invece il vostro cuore è pieno di amara gelosia e di voglia di litigare, fate a meno di vantarvi e non dite menzogne che offendono la verità. Infatti, dove regnano la gelosia e l'istinto di litigare, ci sono inquietudini e cattiverie di ogni genere. Giacomo 3, 13, 14, 16, versione interconfessionale. E a chi si rivolge Giacomo? Non ai pagani, non ai non credenti, si rivolge ai membri della Chiesa cristiana. Gesù ci dice: questo io vi comando, amatevi gli uni gli altri. Giovanni 15:17, versione interconfessionale. L'odio riempie il mondo della politica, della diplomazia, che i sorrisi ipocriti, gli inchini e le strette di mano formali non riescono a dissimulare. Chi odia il suo prossimo è un assassino, dice la Bibbia. Allora il mondo è pieno di assassini, in libertà. Una persona dominata dall'odio è in rotta di collisione con tutto e con tutti. È una mina vagante, un problema difficile da gestire, con la quale è praticamente impossibile andare d'accordo, costruire qualcosa, intendersi. L'odio incattivisce, l'odio altera anche i tratti somatici. Se poi all'odio sommate l'assenza di pace, lo stato di schiavitù morale e la tremenda solitudine del non credente, avete veramente il quadro di un morto che cammina. Gli spasmodici tentativi per uscire dal tunnel. La coscienza del non credente, però, anche se indurita dalla trasgressione, è sempre una coscienza e si rende conto della sua sofferenza, anche perché lo Spirito di Dio lotta per strappare l'anima al potere di Satana e alla perdizione eterna. Ma queste povere persone reagiscono male il più delle volte, cercando di stordirsi con tanti veleni che il diavolo offre: alcol, droga, guadagno facile, l'orgia del sesso, la corsa al potere, la crapula, il gioco d'azzardo e quant'altro. Non dobbiamo ingannarci, fratelli e sorelle, vedendo tanta gente che mangia, beve, si diverte e ridacchia, facendo mostra di esaltarsi per la propria non fede e che schernisce i credenti. Sembrano le persone più felici del mondo, ma non è così per niente. Sono anime che cercano di fuggire dal tunnel morale nel quale il peccato li ha cacciati, ma cercano soltanto di affogare la loro disperazione nella ridda delle feste, delle mangiate, delle bevute, delle grasse risate sudice. Ma più queste persone si agitano, più affondano, come quando si finisce nelle sabbie mobili. Occorre che qualcuno, stando sul terreno solido, butti una fune o una pertica e li tiri fuori. È quello che Cristo vuole fare con il peccatore, ed è l'unico modo di uscire dal tunnel, non ce n'è un altro. La vera soluzione, l'invito che Dio rivolse all'antico Israele, vale per ogni uomo e donna di ogni tempo. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo la sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Deuteronomio 30, 19 e 20. Dio non si stanca di invitare il peccatore al pentimento e alla vita eterna. Dio non vuole la morte di nessuno. Com'è vero che io vivo, dice Dio il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Ezechiele 33, 11. Fratelli e sorelle, noi viviamo in mezzo a una cultura di morte, di autodistruzione. La morte aleggia su questa società godereccia che sghignazza per non piangere. Tutto esalta la morte, perfino la religione cristiana popolare è basata sul culto dei morti, come quella delle religioni pagane, antiche e moderne. Si pregano i morti, si invocano i morti, ci si aspetta da loro aiuto, protezione. In tal modo il messaggio di Cristo, che è messaggio di vita, è stato ridotto in un messaggio di morte. Ma Dio continua a dire all'uomo: scegli dunque la vita, cioè scegli Dio, la pace dello spirito, la libertà dell'ubbidienza, la fede che sostiene nei momenti difficili. Molti non rispondono all'invito divino e preferiscono il regno della morte, del quale sono cittadini, preferiscono il vizio che li tiene schiavi, una vita spiritualmente vuota, senza un gesto di generosità e umanità per quelli che hanno fame, tutta tesa a soddisfare il proprio egoismo. Ma in tutto il mondo, ogni giorno, ci sono quelli che si lasciano vincere dall'amore di Cristo e cambiano cittadinanza, cittadinanza spirituale, e iniziano il percorso della vita eterna. E per loro si avverano le parole della Bibbia: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Secondo Corinzi 5, 17. Saulo di Tarso, che scrisse queste parole, fu forse il più grande convertito della storia del cristianesimo. Davanti al re Agrippa ricorda il suo terribile passato di grande inquisitore agli ordini del Sinedrio di Gerusalemme. Ascoltiamolo. I capi sacerdoti mi avevano dato un potere speciale e io gettavo in prigione molti cristiani. E quando essi venivano condannati a morte, anch'io votavo contro di loro. Spesso andavo da una sinagoga all'altra per costringerli con torture a bestemmiare. Ero crudele contro i cristiani, senza alcun riguardo, e li perseguitavo anche nelle città straniere. Atti 26, 10 e 11, versione interconfessionale. Intollerante, crudele, persecutore, torturatore, quella del grande inquisitore, un'esistenza di morte al servizio della morte. Poi, sulla via di Damasco, l'incontro con Cristo e il persecutore diventa il più grande apostolo di Cristo. Dalla morte eterna alla vita eterna. Scegli dunque la vita. Continua a ripetere il Signore. Amen.